Buongiorno a tutti. Vogliamo leggere da Colossesi, capitolo 2, dal verso 1 al verso 7. Colossesi, capitolo 2, dal verso 1 al verso 7. Paolo che scrive alla chiesa di Colosse e leggiamo quello che lui ha scritto. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti. Perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Questa mattina vorremmo vedere insieme tre punti. Il primo è un giusto combattimento. Il secondo, non lasciatevi ingannare da nessuno. E il terzo è ricevuto Cristo, camminate in Lui radicate. Un giusto combattimento. Sappiamo che Paolo scrive ai Colossesi per un motivo ben preciso, un problema da affrontare direttamente era quello dei falsi insegnanti che si avvicinavano a questa comunità con i pensieri di portare degli errati insegnamenti nella Chiesa. E Paolo, anche se non è mai stato a Colosse, avverte, ammonisce, esorta, perché si stava prendendo cura di questa Chiesa, perché era molto attento affinché la sana dottrina poteva rimanere. Avete ricevuto il Vangelo puro? Dice a questi credenti di Colosse, rimanete attaccati alla verità, non lasciatevi ingannare. Rassicura questi credenti che lui era dalla loro parte. Non solo con voi, ma vi sostengo in preghiera. Con questa lettera vuole incoraggiare questi credenti con dei consigli che vengono da parte del Signore. Sta portando avanti questo vero combattimento spirituale e dice che sono fiducioso che se non vi lasciate ingannare sarete edificati e rafforzati dalla fede. Cerchiamo di trovare, di vedere alcuni esempi che con la loro preghiera, con il loro modo di presentarsi davanti al Signore, hanno fatto la differenza. Con il loro combattimento in preghiera hanno fatto la differenza anche nell'Antico Testamento. Uno di questi è Abramo. Vi ricordate per che cosa Abramo ha dovuto intercedere davanti a Dio? Una delle cose per... Abramo ha dovuto intercedere per queste due città, Sodoma e Gomorra. Genesi capitolo 18, verso 26, Abramo non stava lì a giudicare o trovare chissà che scusa, ma alza la sua preghiera davanti a Dio e prega, e ancora prega al Signore, e il Signore risponde. Se trovo nella città 50 giusti, perdonerò a tutto il luogo per amor di loro. Ha trovato il Signore 50 giusti nella città di Sodoma e Gomorra? No. Ma Abramo ha fatto il suo combattimento. Sempre Abramo pregò anche per una discendenza, e quante preghiere avrà innalzati al Signore. Genesi capitolo 15 verso 3. Dio, il Signore, ha fatto una grande promessa a Abramo. Ma gli anni passavano e questa risposta non arrivava. Abramo si era quasi perso la speranza e alla fine il Signore risponde non quando Abramo vuole, ma quando il Signore, secondo il suo piano, vuole. Quindi pregare per quasi 100 anni per una cosa e avere la risposta quando la tua speranza ormai stava per svanire. Cosa vuol dire un arduo combattimento? Possiamo dire un faticoso, un impegnativo combattimento, come la parola ci dice. E questo era quel combattimento che Paolo stava facendo per questa chiesa. Riguardo a noi, siamo delle volte così impazienti che se innalziamo oggi una richiesta di preghiera al Signore, già domani ci lamentiamo perché il Signore non ci ha risposto. Vediamo ancora un altro esempio di Davide, un altro combattente nella preghiera. Quante preghiere leggiamo nella parola di Dio, quanti salmi che ha composto, che la sua fiducia era solamente nel suo Signore. Anche da prima che diventasse un re, andò a combattere contro il gigante. Come si chiamava? Il gigante? Golia. Ma come andò? Come gli altri per 40 giorni che non avevano coraggio di avvicinarsi? Perché c'avevano paura di come quello li provocava? No. Davide andò fiducioso che il Signore sarebbe stato con lui e avrebbe avuto la vittoria. Non era nelle sue forze, ma nella forza del Signore. Che grande esempio! Combattere avendo la certezza della vittoria, perché il Signore è che combatte per lui. E un altro esempio è Giosuè. Abbiamo studiato questo libro. Quando Giosuè era discepolo di Mosè, aveva visto come il Signore aveva operato, diventò successore di Mosè e aveva compreso la cosa molto importante, essenziale, che in ogni combattimento si doveva partire con il Signore. Infatti le sue vittorie erano proprio per quello, perché partiva con il Signore. Poi abbiamo nel Nuovo Testamento, negli Atti, a capitolo 12, verso 1 a verso 5, una chiesa che prega. Per chi pregava questa chiesa? Per Pietro. Pietro era incatenato. In quei giorni i versetti descrivono che il re Erode perseguitava la chiesa, aveva fatto già uccidere Giacomo, fratello di Giovanni, e riteneva opportuno di ritirare l'esecuzione di Pietro più in là. Quindi la parola dice: grazie alla preghiera della chiesa fu liberato da un angelo del Signore la notte prima di essere giudicato o probabilmente condannato a morte. Versetto 6 a 17. La chiesa stava in preghiera, avendo fiducia in questo Dio sovrano, questo Dio potente che può intervenire. La Chiesa innalzava davanti a Dio fervente preghiere. Queste preghiere ferventi indicano una preghiera incessante, di continuo, una preghiera intensa, una preghiera con perseveranza. E il Signore risponde. Il Signore risponde. Ma poi il più grande esempio noi abbiamo nel Signore Gesù. Il nostro Signore per 40 giorni con digiuno e preghiera ha vinto ogni tipo di tentazione da parte di Satana. Nel deserto rimane obbediente al Padre, combatte in preghiera. E poi ne vediamo nella sua preghiera, nel capitolo 17. Leggiamo come Gesù prega per se stesso che sia fatta la volontà del Padre. Pregò per i discepoli e pregò anche per noi che questa mattina siamo qui ad ascoltare la sua parola. Capitolo 17, verso 20 e 21. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. E come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda. Il scopo dell'unità della Chiesa, affinché la Chiesa possa essere una testimonianza per il mondo. Inutile pregare per l'unità della Chiesa quando ognuno vuole fare la sua strada e non pensa a quello che è il scopo principale della venuta del nostro Signore, a quello che è il scopo del cammino con il Signore. Il vero scopo della preghiera non è nel ricevere subito e secondo i nostri pensieri la risposta, ma il vero scopo del combattimento della preghiera, come vediamo qui che sta portando avanti Paolo, è perseverare confidando nella sua potenza, confidando nel suo intervento, secondo la sua volontà. E quello che noi dovremmo cercare non è la nostra, ma la sua volontà. Che tipo di combattimento stai portando avanti nella tua vita? Di sottomissione alla volontà di Dio? Di cercare con tutto il tuo cuore la volontà di Dio? O di voler costringere il Signore a fare come vuoi tu? Voglio solo ricordarvi, ma anche ricordare a me stesso, che il Signore non ha nessun debito con nessuno. Non ha nessun debito con te, con me e con nessun altro. E noi dobbiamo cercare di conoscere la sua volontà e chiedere al Signore di capire qual è il prossimo passo che dovremo fare con lui. Qual è la sua volontà oggi è servire e seguire il Signore con i doni che Lui ci ha dato, con fedeltà. Com'è stata la preghiera del nostro Signore Gesù? Vi sembra che il Signore Gesù alzò la voce al Padre pretendendo, chiedendo dei favori? Visto che sono tuo figlio, facciamo passare l'ultima parte. Mandiamoci 12.000 angeli, combattiamo questo popolo. No. La risposta è certamente no. Perché? Perché anche se stava per dare la sua vita per gli altri, voleva rimanere ubbidiente alla volontà del Padre. Ubbidiente alla volontà del Padre. Siamo noi ubbidienti alla volontà del Padre, alla parola di Dio? È importante per noi conoscere questa volontà e applicarla nella nostra vita? Queste sono domande che dobbiamo metterci e rispondere. Paolo per questo ci tiene tanto di ricordare ai credenti della Chiesa di Colosse che sta portando avanti un arduo, un faticoso, un impegnativo combattimento per loro, per sostenere e incoraggiare questi credenti. Ma non solo, se leggiamo il versetto 2 troviamo: porto un arduo combattimento per voi, affinché siano consolati, cosa? I vostri cuori. Avevano bisogno di questo, ma non solo, dice, uniti mediante l'amore, i vostri cuori uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori, la sapienza e la conoscenza sono nascosti. Di cosa sta parlando? Prego per voi affinché siate consolati, uniti, affinché siate dotati, non con un po' di intelligenza. Paolo dice: prego per voi affinché siate dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza che vi occorre. A quale scopo? Per conoscere a fondo, non conoscere superficialmente. Non ci aiuta a nulla conoscere superficialmente il nostro Signore. Per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo. La cosa importante per Paolo era di sostenere questi credenti in preghiera davanti a Dio, davanti al Signore, affinché questi potessero arrivare a conoscere veramente a fondo, in profondità, il mistero di Dio, cioè Cristo. E per conoscere una cosa in profondità ci vuole dedizione, ci vuole passione, ci vuole studio, approfondimento. Le stesse cose servono anche per conoscere il mistero di Dio. Ecco perché è importante per Paolo, ma anche importante per noi questa mattina, sostenere e essere sostenuti in preghiera, per poter arrivare a conoscere a fondo quei tesori nascosti nella parola di Dio, per poter rivelarli, per poter essere incoraggiamenti. Prendiamo esempio per noi stessi, continuando con questo, sosteniamoci nella preghiera uni gli altri. Poi non lasciatevi ingannare da nessuno, dice Paolo. Abbiamo visto che qualche settimana fa qual era questo pericolo che minacciava la Chiesa: falsi insegnanti che volevano portare all'interno della Chiesa insegnamenti, possiamo dire, eresie. Si parla di questi detti gnostici che volevano portare insegnamenti riguardo il culto ai angeli, poi lo vedremo in seguito, nel capitolo 2, verso 18, per le loro proprie visioni e altre cose. E a Paolo è arrivata questa informazione. Paolo era vigilante su diverse chiese fondate da lui, ma non solo, perché in questo caso la chiesa di Colosse è stata fondata da un suo collaboratore, Epafra. Questo fedele collaboratore aveva portato delle sane dottrine su cui ha fondato questa chiesa, quindi era al corrente di quello che succedeva in questa chiesa, Paolo. E dice a questi credenti: non lasciatevi ingannare da nessuno. Avendo ricevuto la verità nei vostri cuori, vigilate sulla verità. Erano forse convincenti e coraggiosi questi insegnanti falsi, ma nella chiesa di Colosse non c'era posto per loro. Anche se non sono con voi, dice Paolo, fisicamente, io sono spiritualmente e vi sostengo fino alla fine. Gli stessi pericoli che stava affrontando la chiesa di Colosse lo stiamo affrontando anche noi oggi. Possono arrivare dei falsi insegnanti che vogliono portare dei insegnamenti che ci portano lontano dalla verità. Ecco perché nella Chiesa il Signore ha dato dei compiti agli anziani, ai vescovi, di sorvegliare il gregge con attenzione, di essere attenti a quello che entra nella Chiesa. Ma anche così ogni credente è responsabile di se stesso davanti a Dio, è responsabile di quel nutrimento che assimila ogni giorno, che questo nutrimento deve essere sano, deve essere preso dalla verità che è la parola di Dio. In questo siamo chiamati tutti a fare attenzione, perché se noi andremo a prendere del cibo avvelenato da altre fonti che non è la parola di Dio, possono far male a noi come può fare male alla Chiesa, pensando che quello che abbiamo capito è la verità. La verità sta qui, nella parola di Dio. Non possiamo prendere delle cose degli altri senza controllare con la parola di Dio. E su questo siamo chiamati a vigilare, a essere vigilanti. Secondo i doni che il Signore ci ha dato, dovremmo comprendere quanto è importante servire Lui. Dobbiamo comprendere quanto è importante fare la nostra parte per Lui, ma sempre con attenzione a quello che prendiamo dalla parola di Dio. Ricevuto Cristo, camminate in Lui, radicati, edificati, rafforzati dalla fede, abbondate nel ringraziamento. È molto importante, dice Paolo, fare un passo alla volta. E qui vediamo come un primo passo è stato quello che avevano ricevuto. Hanno accettato il Signore, poi sono cresciuti, poi hanno cominciato a camminare, testimoniare, essere pronti a edificare, essere pronti a essere una luce per gli altri. E poi Paolo dice rafforzati dalla fede. E come l'arrivo di un bambino, così anche per il credente, si nasce di nuovo, si cresce, si matura, poi si va, il ciclo va avanti per portare il Vangelo agli altri, per essere tu una testimonianza per gli altri. Paolo ricorda ai credenti di Colosse che nel mondo in cui hanno ricevuto Cristo, nel modo in cui hanno ricevuto Cristo, con gioia, essendo grati nei loro cuori, non era tempo di fermarsi, ma dovevano continuare su questo, camminare in Lui. Era la cosa giusta da fare. Cosa vuol dire per noi questa mattina? Vuol dire che siamo invitati anche noi a cercare questa volontà di Dio. Non solo a applicare questa volontà quando abbiamo compreso, oggi abbiamo compreso una parte e cominciamo a mettere già in pratica. Domani comprenderemo di più, metteremo in pratica quella in più che abbiamo compreso, applicando nella nostra vita i principi sani della sua parola, cercando di conoscere ogni giorno quello che dobbiamo fare, sapendo che senza fede non possiamo piacere a Dio. Paolo esorta a fare il nostro cammino con Lui, radicati, edificati, rafforzati da cosa? Dalla fede, dice, rafforzati dalla fede. La fede farà la differenza nel nostro operato. Per fede siamo stati dichiarati giusti da Dio. Per fede siamo stati salvati. Per fede camminiamo con Lui. Per fede un giorno incontreremo il nostro Signore. E il nostro cammino deve essere rafforzato, come qui ci ricorda la parola di Dio, dalla fede, se vogliamo vincere. Se vogliamo vincere con Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stato insegnata. Non si ferma qui. Cioè, abbondate nel ringraziamento. Non dice ringraziate il Signore, usa una parola molto più grande, molto più convincente, molto più ricca, possiamo dire. Abbondate nel ringraziamento. Esprimete la vostra gratitudine abbondando nel ringraziamento. Non sarà mai tanto, perché l'opera di Dio è altrettanto grande nei nostri confronti. Non sarà mai tanto esprimere la nostra gratitudine, il nostro ringraziamento davanti al Signore. Io penso che questi credenti lo stavano facendo, ma Lui esorta ancora, ricorda questo esortando loro e anche noi questa mattina, di abbondare nel ringraziamento, che è la cosa gradita davanti a Dio. non era una cosa nuova come vediamo, perché Paolo dice come vi è stato insegnato. Paolo ricorda loro di continuare su questa scia perché è la cosa che piace a Dio. È la cosa che piace a Dio. Tu e io stiamo facendo questo? Stiamo ringraziando abbastanza il Signore ogni giorno? Se non lo stiamo facendo, lo dovremo fare. Dovremmo essere obbedienti anche in questo, al Signore. Nello studio che stiamo portando avanti venerdì sera abbiamo visto venerdì scorso due argomenti essenziali per un credente. Primo è giustificazione, la giustificazione, e il secondo la santificazione. Che cosa è la giustificazione? Ricordo solo questo: la giustificazione è l'atto giuridico di Dio, per cui coloro che mettono la loro fede in Cristo sono dichiarati giusti ai suoi occhi e sono liberati dalla loro colpa e dalla punizione che questa merita. È Dio che ci dichiara giusti, non le nostre opere o il nostro fare. Poi riguardo alla santificazione, volevo ricordare solo un versetto. Abbiamo visto diverse versetti che parlano nella parola di Dio, ma uno che nell'Antico Testamento parla della santità di Dio che è dimostrata dal suo carattere, e questo lo troviamo in Ezechiele capitolo 36 verso 23. Io santificherò il mio gran nome, dice il Signore, che è stato profanato tra le nazioni in mezzo alle quali voi l'avete profanato, e le nazioni conosceranno che io sono il Signore, dice il Signore Dio, quando io mi santificherò in voi sotto i loro occhi. Le nazioni conosceranno che io sono il Signore quando io mi santificherò in voi, non in qualche tempio, non in qualche posto, ma il Signore vuole santificarsi dentro il suo popolo, dentro i cuori. L'invito del Signore è far conoscere alle nazioni il nome del Signore, ma è la sua opera. Ma in voi, in noi, si deve vedere che c'è la presenza di Dio. Nella nostra vita si deve vedere quel cambiamento che ha prodotto la presenza di Dio. E le nazioni conosceranno che io sono il Signore se vedranno il cambiamento nella vita di chi dice di seguire il Signore, di chi ha accettato il Signore. Per questo se hai conosciuto il Signore solo teoreticamente e ancora non l'hai lasciato entrare nel tuo cuore, non ti aspettare di vedere grandi risultati. Gesù è paziente. Leggiamo nell'Apocalisse che Gesù dice: io sto alla porta e busso. Gesù è paziente e bussa alla tua porta, alla porta del tuo cuore, ma non vuole rimanere fuori per tutta la vita. Gesù vuole entrare nel tuo cuore, vuole togliere ogni cosa che ti tiene lontano da lui e avere comunione con te, ma non obbliga. Se tu lo vuoi, dice, apri. La maniglia sta solo dalla parte interna. Apri la porta e Gesù entra e comincia un cammino con lui. Esprimete la vostra gratitudine, Paolo dice ai Colossesi, abbondando nel ringraziamento. Un cuore che è stato salvato, un cuore che è stato lavato, un cuore che è stato purificato per fede dal sangue del Signore Gesù può fare questo. Che leggiamo questa mattina. Esprimete la vostra gratitudine abbondando nel ringraziamento, dice Paolo, non sarà mai tanto, perché l'opera di Dio è altrettanto grande nei nostri confronti. Non solo quello che ha fatto sulla croce, ma quello che sta facendo oggi, quello che sta portando avanti oggi. E questa è l'opera del Signore, una salvezza che non meritavamo, ma se crediamo in Lui, se accettiamo l'opera Sua, ci dà questo diritto di diventare figli di Dio, ci dà questo diritto di appartenere al corpo di Cristo, alla Chiesa, donandoci il dono più grande che qualcuno avrebbe potuto dare, la vita eterna. Siamo invitati a non lasciare del tempo, se ancora non abbiamo fatto questo passo, ma di accettare il Signore nel nostro cuore. Siamo invitati a fare dei passi, a esprimere davanti al Signore la nostra gratitudine. Paolo ricorda ai Colossesi il suo arduo combattimento, il suo impegnativo combattimento per i credenti, perché vuole incoraggiare questi, vuole essere un incoraggiamento per loro. Paolo avverte questi credenti di fare attenzione ai pericoli che possono entrare nella Chiesa dai falsi credenti, perché ha nel suo cuore l'edificazione di questa Chiesa, ha nel suo cuore il buon cammino di questa Chiesa. Paolo incoraggia dicendo che sono con voi spiritualmente e mi rallegro. Possiamo dire che questo è il segreto di Paolo. Se non sono fisicamente con voi, io comunque sono con voi spiritualmente e mi rallegro, perché quello che sento è incoraggiamento anche per me, che siete fedeli e camminate con il Signore. Paolo ricorda anche, così come abbiamo letto, come avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui. E come fare questo? Radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, abbondando nel ringraziamento. È quello che anche noi questa mattina vogliamo fare nostro. Essere grati al Signore, esprimere questa gratitudine, essere attenti a quello che è l'insegnamento della parola di Dio, essere di incoraggiamento per chi ci sta vicino, sostenendoci a vicenda in preghiera, essere dei veri credenti che sono una luce per Cristo. Così vogliamo questa mattina ringraziare il Signore, lodare il Signore perché Lui ci concede ancora questa grazia e questa libertà di poter essere una testimonianza per Lui. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti, vogliamo innalzare il tuo nome per l'opera tua, per quello che tu, Signore, hai fatto per noi. Vogliamo ringraziarti, Signore, per come tu hai operato in passato, ma anche per come tu operi oggi. Signore, tu ancora oggi chiami a te e nel tuo piano, Signore, ci sono ancora altre e tante altre persone che tu vuoi che siano salvati. Anche noi vogliamo questo, Signore. Aiutaci a essere una testimonianza, una luce, Signore. Aiutaci a riflettere la luce di Cristo, Signore. Aiutaci a camminare con te, Signore, ogni giorno, Signore. E ringraziare te, essere dei uomini che e credenti che esprimono la gratitudine, Signore, che esprimono la lode, il ringraziamento, l'adorazione per tutto quello che tu hai fatto, per quello che stai facendo, per quello che farai. Vogliamo lodare e ringraziare nel nome di Gesù. Amen.